Giovedì 24 settembre, 25esima settimana del tempo ordinario. Prima lettura. Il Coelet, vero uomo di Dio, indossa per un attimo gli occhi dell'uomo, senza né fede e senza alcuna sapienza soprannaturale, e anche senza alcuna visione del reale con il conforto della rivelazione. Con questi occhi di terra osserva, analizza, scruta, legge. Qual è il frutto della sua lettura e della sua analisi? Questo frutto lo possiamo racchiudere in una sola parola, vanità. Ecco la sua amara constatazione. Vanità delle vanità, dice il Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Cos'è la vanità per quest'uomo? È un inseguire il vento. Si può inseguire il vento mai, è tempo perduto. Si può fondare la nostra vita solo sulle cose che cadono sotto i nostri occhi? Anche questo è tempo perduto. Sarebbe una vita da stolti e da insipienti. Occorre che nella vita dell'uomo venga inserito un altro elemento che dia essenza. Questo elemento si chiama eternità. L'eternità si chiama Dio. Dio è il Creatore, il Signore, la verità, la giustizia e la luce. Dio è l'elemento necessario perché la vita dell'uomo, da vanità, si trasforma in verità, in giustizia e in luce. Un esempio potrà aiutarci. Noi sappiamo che l'acqua è composta di idrogeno e di ossigeno, secondo particolare quantità di un elemento e dell'altro. Se l'uomo vuole dissetarsi, vivere, non morire, deve alimentarsi di acqua, il solo ossigeno non disseta. Inseguire l'ossigeno da solo sarebbe vanità. Per dissetarsi occorre unire l'ossigeno all'idrogeno. L'uomo, senza il necessario, indispensabile elemento divino, soprannaturale, eterno, anche se dovesse inseguire tutti i beni di questo mondo, inseguirebbe solo vanità. La verità di tutta la vita di un uomo è il suo Signore. L'uomo si separa dal suo Signore, dal suo Dio, dal suo Creatore, dalla sua verità e luce diviene vanità. Questa verità è così annunciata dal profeta Geremia. Così dice il Signore: quale ingiustizia trovarono in me i vostri padri per allontanarsi da me e credete il nulla, divenendo loro stessi nullità? E non si domandarono: dov'è il Signore che ci fece uscire dall'Egitto e ci guidò nel deserto, terra di steppe e di frane, terra arida e tenebrosa, terra che nessuno attraversa e né dove nessuno dimora? Io vi ho condotto in una terra che è un giardino, perché ne mangiaste i frutti e i prodotti. Ma voi appena entrati avete contaminato la mia terra e avete reso una vergogna la mia eredità. Neppure i sacerdoti si domandarono dov'è il Signore, gli esperti della legge non mi hanno conosciuto. I pastori sono ribellati contro di me, i profeti hanno profetato in nome di Baal e hanno seguito idoli che non aiutano. Geremia 2, 5, 8. Senza il Signore, senza la sua verità, senza il soprannaturale, senza l'eternità, elemento essenziale della nostra vita, tutta la storia e tutta l'umana esistenza è solo vanità. È opera che non dura, non dona verità. La verità è fuori dell'uomo, è nell'uomo ed è fuori dell'uomo. E la verità che è fuori dell'uomo, che dona pienezza di verità, alla verità che è nell'uomo. Leggiamo Coelet 1, 2:11. Vanità delle vanità, dice Coelet. Vanità delle vanità, tutto è vanità. Quale guadagno viene all'uomo per tutta la fatica con cui si affanna sotto il sole? Una generazione se ne va e un'altra arriva, ma la terra resta sempre la stessa. Il sole sorge, il sole tramonta e si affretta a tornare laddove rinasce. Il vento va verso sud e piega verso nord, gira e va sui suoi giri, ritorna il vento. Tutti i fiumi scorrono verso il mare, eppure il mare non è mai pieno. Al luogo dove i fiumi scorrono, continua a scorrere. tutte le parole si esauriscono e nessuno è in grado di esprimersi a fondo. L'occhio si sazia mai di guardare, nell'orecchio è mai sazio di udire. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà, non c'è niente di nuovo sotto il sole. C'è forse qualcosa di cui si possa dire, ecco, questa è una novità? Proprio questa è già avvenuta nei secoli che ci hanno preceduto. Nessun ricordo resta degli antichi, ma neppure di coloro che saranno, si conserverà memoria presso quelli che verranno in seguito. Il Coelet, con gli occhi dell'uomo, non vede novità nella storia. Quel che è stato sarà e quel che si è fatto si rifarà. Non c'è niente di nuovo sotto il sole. Oggi è proprio questo il dramma che sta vivendo l'umanità. Essendosi essa separata con volontà e determinazione dalla sua verità eterna, dal suo elemento necessario e indispensabile alla sua esistenza, sta scivolando verso una visione meccanica o meccanicistica della sua vita. La vita in tutto è simile a una macchina, quando si rompe va aggiustata con ogni mezzo ad ogni prezzo. Quando essa non si può più aggiustare perché è fortemente incidentata, allora si deve passare alla rottamazione. È assai triste questa visione, ma è inevitabile non averla, a motivo della soppressione dell'elemento di verità soprannaturale ed eterno. E più l'uomo rinnoga questo elemento soprannaturale ed eterno, necessario alla sua vita, e più si scivola verso una visione di piena e assoluta vanità. Tutti i problemi morali che affliggono oggi l'umanità intera sono il frutto di questo scardinamento dall'elemento soprannaturale ed eterno, divino e trascendente. Ma la responsabilità maggiore di quanti mandate nel mondo a portare questo elemento divino, eterno e soprannaturale, hanno dimenticato la loro missione e si sono anche loro lasciati coinvolgere da questa mentalità atea del nostro secolo. O noi rimettiamo nella vita dell'uomo il suo necessario elemento, oppure anche noi lavoreremo per la vanità. Anzi, saremo coloro che danno forza alla vanità e la inseguire il vento, divenendo noi stessi vanità e inseguitori di vento. Quando l'uomo che deve portare il soprannaturale divino ed eterno nel mondo abbandona la sua missione, è in tutto simile a un uomo mandato in un deserto a portare dell'acqua agli assetati, e lui si presenta dinanzi ad esse solo con lo stello dell'ossigeno, cioè con pensieri tratti dalla terra, assunti dal mondo. Ecco ancora il grido del profeta Geremia. Come potete dire noi siamo saggi perché abbiamo la legge del Signore? A menzogna l'ha ridotta lo stilo menzognero degli scribi. I saggi restano confusi, sconcertati e presi come in un laccio. Ecco, hanno rigettato la parola del Signore, quale sapienza possono avere? Per questo darò le loro donne a stranieri, i loro campi ai conquistatori, perché dal piccolo al grande tutti commettono frode, dal profeta al sacerdote tutti praticano la menzogna. Curano alla leggera la ferita del mio popolo, dicendo pace, pace, ma pace non c'è. Dovrebbero vergognarsi dei loro atti abominevoli, ma non si vergognano affatto, non sanno neppure arrossire. Geremia 8:12. È giusto che il discepolo di Gesù riconsideri tutta la sua altissima missione. Lui, in un mondo ormai fatto di solo ossigeno, deve portare l'idrogeno, il solo elemento necessario perché l'uomo possa dare acqua alla sua vita. Se non porterà l'idrogeno divino, eterno, soprannaturale, il mondo lentamente si incamminerà per sentieri di sola morte. Morte sociale, politica, economica, frutto della sua morte antropologica, spirituale, morale, che si consuma nella morte fisica. Senza l'idrogeno edificheremo una società condannata ad ogni morte, mai potremo edificare una società di vita. Il Coelet ci ha avvisato, spetta a noi rientrare nella nostra verità. Lettura del Vangelo. Dinanzi ai nostri occhi c'è una storia. Dinanzi agli occhi di Erode c'è Gesù con la sua storia. la gente, non avendo la chiave per entrare nel mistero di Gesù, legge quella storia con occhi di terra e non certamente con occhi di cielo. Occhi di verità, occhi illuminati dalla luce che viene dalla pienezza e completezza del mistero. Cosa dice la gente di Gesù? Che lui è Giovanni risuscitato dai morti. Perché questa affermazione mai può essere vera? Perché la storia che dice che essa non è vera. Perché non è vera? Perché Gesù era prima che Giovanni morisse. Ecco quanto afferma una pericope del Vangelo secondo Giovanni. Allora, non ha alcuna discussione tra i discepoli di Giovanni e un giudeo riguardo alla purificazione rituale. Andarono da Giovanni e gli dissero: Rabbì, colui che era con te dall'altra parte del Giordano e al quale hai dato testimonianza, ecco, sta battezzando e tutti accorrono a lui. Giovanni rispose: nessuno può prendersi qualcosa se non gli è stata data dal cielo. Voi stessi mi siete testimoni che io ho detto, non sono io il Cristo, ma sono stato mandato avanti a lui. Lo sposo è colui al quale appartiene la sposa. La malamico dello sposo che è presente l'ascolta e esulta di gioia la voce dello sposo. Ora questa mia gioia è piena. Lui deve crescere, io invece diminuire. Giovanni 3, 25, 30. Quando non si conosce la storia, semplice lavoro di fantasia, immaginazione. Quando l'altro non conosce la storia, sempre noi ne possiamo costruire una fatta di menzogne, calunnie, false testimonianze, inganno e cose del genere. Chi costruisce una storia peccando contro l'ottavo comandamento attesta che il suo cuore è cattivo. Essendo il cuore cattivo, ma può dire cose buone. Ma anche chi ascolta una storia è chiamato a fare indagine personale per giungere alla verità nuda e cruda della storia. Si omette l'indagine responsabile dinanzi a Dio di aver creduto alla falsità, alla menzogna, alla diceria, alla calunnia. Ecco così insegna l'Apostolo Paolo a Timoteo. Non accettare accuse contro un presbitero se non vi sono due o tre testimoni. Prima Timoteo 5, 19. Se poi questi testimoni mentono, Timoteo deve avere tanta sapienza e tanta potenza di Spirito Santo da poter smascherare le loro menzogne, così come ha fatto Daniele verso i due anziani che avevano accusato falsamente Susanna. Gesù entra con tutta la sua potenza dei miracoli nella storia. Il tetrarca Erode sentì parlare di tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti. Ognuno su Gesù può dire ciò che pensa o immagina. Una cosa però non la può dire, che Gesù e Giovanni è risuscitato dai morti. Perché non lo può dire? Perché Gesù è contemporaneo di Giovanni. Gesù e Giovanni si sono incontrati e si sono visti. Anzi, è stato Giovanni a battezzare Gesù e anche a presentarlo come l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. La storia è principio di verità. Leggiamo il testo di Luca 9, 7, 9. Il tetrarca Erode sentì parlare tutti questi avvenimenti e non sapeva che cosa pensare, perché alcuni dicevano Giovanni è risorto dai morti, altri apparse Elia, altri ancora è risorto uno degli antichi profeti. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Il re Erode ha nel cuore una verità storica: Gesù non può essere Giovanni risuscitato. Giovanni è stato decapitato da lui e questa verità è incontrovertibile. Ma Erode diceva: Giovanni l'ho fatto decapitare io, chi è dunque costui del quale sento dire queste cose? E cercava di vederlo. Quando si nega la storia, quando la si dichiara non avvenuta, è allora che ci si priva di ogni possibilità di pervenire alla verità, alla luce, alla giustizia. Ma chi nega l'esistenza, la realtà, la verità di ciò che è accaduto, attesta la sua totale cecità, oltre che la durezza e la sottezza del suo cuore. Se poi è costretto a negare la storia per difendere le sue proprie posizioni, allora non si tratta solo di stoltezza e di durezza del cuore. C'è anche la cattiveria e la malvagità, c'è la difesa all'oltranza della falsità, si può anche giungere al peccato contro lo Spirito Santo. L'uomo libero, l'uomo amante della verità, anzi l'uomo consacrato alla verità, mai negherà la storia. ma anche l'uomo consacrato alla verità, vedendo la storia, sempre dirà ciò che è nella storia è secondo Dio e ciò che è nella storia non è secondo Dio. Di certo non è persona consacrata alla verità colui che non vede e non discerne ciò che è secondo Dio da ciò che non è secondo Dio. Qual è il pericolo di questo non discernimento o non separazione? Dirà di Dio ciò che non è di Dio, dirà non di Dio ciò che invece è di Dio. Dicendo di Dio ciò che non è di Dio e dicendo che non è di Dio ciò che invece è di Dio, sempre si calpesterà la verità della storia. Altra conseguenza è un gravissimo peccato nel giudizio. Si condannano quanti secondo noi non vedono come vediamo noi, si assolvono quanti secondo noi vedono come noi. L'uno e l'altro sono peccati contro la verità. Ma questa è vera scienza e arte satanica. L'arte e la scienza di Satana proprio in questo consistono, nel negare la verità della storia, tornando ad essa significati di falsità e di menzogna, ma presentandoli come purissima verità. Poi però sempre c'è la nemesi della storia. Essa con potenza divina si appropria di ciò che è suo. Con il paradiso la storia si appropria della sua verità, con l'inferno respinge ogni falsità che non le appartiene. Per discernere la storia, ciò che è verità di Dio e ciò che è menzogna e inganno dell'uomo o con gli occhi dello Spirito Santo. Senza questi occhi viviamo la storia o da ciechi, o da stolti, o da insensati, o da cattivi, o da malvagi, o da perversi. Chi ha occhi di Spirito Santo sempre separerà l'opera di Dio dall'opera dell'uomo, la luce dalle tenebre, il bene dal male, la verità dalla falsità. Questi occhi oggi mancano all'uomo, non solo. L'uomo oggi si sta rivelando un accanito negatore della verità, non solo della storia, ma della stessa natura, dello stesso Dio, di ogni realtà esistente, del presente, del passato, del futuro, del tempo, dell'eternità. Madre di Dio, donna dagli occhi purissimi, ottienici la grazia di vedere sempre la storia con gli occhi dello Spirito Santo. Sapremo sempre separare e discernere ciò che in essa è opera di Dio da ciò che non è opera di Dio. Amen.